Dunque, allora, il mio testo che avete come testo d'esame si chiama Un mondo a spirale. Riflessioni a partire da Michel Maffesoli, come avrete forse visto. Quindi il confronto, con quest'autore che io trovo estremamente interessante, estremamente fondante per molti versi, per quelli che sono le potenzialità di un nuovo paradigma. Ma non è esclusivamente un testo su Maffesoli, quanto un modo per cui attraverso Maffesoli metto a fuoco e propongo una serie di opzioni teoriche di lettura della realtà e via discorrendo. Perché Maffesoli? Perché Maffesoli è uno che pensa decisamente fuori dagli schemi, ha sempre pensato fuori dagli schemi, ultimamente, diciamo, si è un po', come dire, adagiato in una specie di culto semi-narcisistico. Però continua a essere un personaggio estremamente interessante e molti dei suoi libri sono libri che mi raccomando caldamente alla lettura. Nello specifico direi che le cose più interessanti potrebbero essere L'ombra di Dioniso, di difficile reperimento, L'elogio della ragione sensibile, che invece è un gran bel libro, Il tempo delle tribù, che è stato ristampato estensivamente nel frattempo. Poi, per chi è interessato al problema del male, La parte del diavolo, che tutti i miei laureandi che lavorano su questo argomento hanno letto e utilizzato estensivamente. Perché questa attenzione per Michel Maffesoli? Perché appunto è il primo che in qualche misura ribalta molti dei tavoli tradizionali della sociologia. Già l'idea di sociologia del quotidiano è un'idea a suo modo rivoluzionaria, nel senso che la sociologia del quotidiano è un proclama, no? Sembra un'etichetta, ma come abbiamo detto più volte, le parole hanno un loro peso. Allora, in un tempo in cui ancora la sociologia era una sociologia dei massimi sistemi, no? Nella quale molti argomenti non venivano presi in considerazione perché insignificanti in un'ottica accademica, Maffesoli dice: no, io vorrei studiare il quotidiano, ovvero sia il banale, quello che ci circonda, dove viviamo tutti i giorni, quello che la sociologia fino ad allora non aveva preso in considerazione manco per sbaglio, fondamentalmente. O meglio, un autore l'aveva presa in considerazione, indovinate un po' chi, tanto per cambiare, il buon Simmel, no? Che scrive per esempio un saggio sulla moda. La moda era un argomento che fino ad allora era buono per i rotocalchi, ma sicuramente non per una consapevolezza sociologica. Quindi Maffesoli si rifà estensivamente a Simmel, Maffesoli si rifà anche a Durkheim, quindi tra l'altro è quello che ha la cattedra di Durkheim alla Sorbona, quindi non parliamo di pizza e fichi, tanto per capirsi, insomma. Però un Durkheim a sua volta in qualche modo ha adattato alle nuove prospettive, credo di avervelo detto. Noi attingiamo agli autori nell'ottica del tempo nel quale facciamo questo lavoro. Quindi gli autori cambiano nel tempo, no? Se voi prendete un testo che vi parla di Weber negli anni 70, trovate tutte cose che noi ormai a lezione manco menzioniamo più, fondamentalmente, perché era un sapere che andava bene per la cultura degli anni 70, ma che oggi è diventato obsoleto. Oggi prendiamo da Weber dei concetti a loro modo rivoluzionari, non so, il reincanto del mondo, il politeismo dei valori, il carisma. Tutta una serie di cose che al tempo venivano considerate come mattate così o errori di percorso in un discorso invece molto più solido, coeso, razionale, tutte quelle belle cose, anche rigoroso che non manca mai. Oggi invece appunto noi a Weber chiediamo altro, no? Chiediamo dei modi per andare oltre la situazione contemporanea. Allo stesso modo Durkheim, superati quelli che sono gli estremi strutturalisti, tutta una serie di giudizi per i quali a me continua a non rimanere particolarmente simpatico, credo l'avrete capito, però andando a pescare in particolare in certi testi conclusivi come Le forme elementari della vita religiosa, che è quello che vi ho menzionato l'ultima volta che abbiamo parlato di religione e religiosità, anche lì si trovano delle cose che sono degli sfondamenti del paradigma, no? Per esempio Durkheim parla del mana, di questa energia che non è definibile in termini scientifici, ma ha un evidente peso nell'agire delle comunità e che per molti versi può essere interpretata giusto appunto come una sostanziazione simbolica di un certo tipo di legame, un certo tipo di contatto, di relazione. Quindi, attingendo a queste altre pagine durkheimiane, Maffesoli propone una lettura estremamente originale, dove appunto il quotidiano la fa da padrone, ovvero sia è il terreno di coltura di tutto quanto ciò che accade nel sociale. Abbiamo detto, se vi ricordate, che questa era un po' l'idea della Wechselwirkung di Simmel, per questo sono autori che non a caso mi trovo a studiare prima l'uno poi l'altro, evidentemente, no? Nel senso che sono autori con i quali condividiamo molte prospettive cognitive, molte prospettive epistemologiche, una preoccupazione col sapere direi molto marcata e soprattutto un tentativo di spiegare la realtà in modo dinamico e coerente. Nella prospettiva precedente, come vedrete anche leggendo il manuale, micro, meso e macro erano tre stati che potevano anche essere virtualmente separati gli uni dagli altri perché erano quasi impermeabili. E qui naturalmente cosa è che riscontrate? E questo è un metodo che vi consiglio di applicare nello studio. Incrociatevi i testi. No, non fate lo stesso errore che oggi studio Morat e studio solo Morat, domani studio il manuale e studio solo il manuale, perché questo discorso evidentemente è lo stesso dell'iperspecializzazione moriniana, no? Il meso sta lì, il macro sta lì, il micro sta lì, non si toccano in nessun modo, uno vale di più, uno vale di meno, ma insomma diciamo che le loro connessioni non ci interessano. Ecco, il problema è che è una lettura di questo genere, dal mio punto di vista, è totalmente errata, nel senso che micro, meso e macro sono delle prospettive analitiche, ma che si appoggiano su una realtà che è coerente. Non sono delle cose separate per cui il micro lo studio soltanto se mi interessa il micro e poi lo lascio da lì perché tanto non ha nessun tipo di riflesso sul resto. Il micro, il quotidiano, giusto appunto, secondo Maffesoli, è invece il luogo dove, no? Si generano tutti quei contatti, quella ricchezza relazionale che porta poi alla costituzione di istituzioni, alla nascita di valori, alla nascita di movimenti che possano in qualche modo modificare anche il meso e il macro, no? Evidentemente. Un po' quello che Alberoni diceva della fase del movimento, no? Movimento, istituzione. Parola al vento, evidentemente, perché non credo sappiate manco chi è Alberoni, per molti versi, a meno che qualcuno non legga dei rotocalchi ultimamente o cose di questo genere. Beh, insomma, è stato uno dei nostri più importanti sociologi per un certo lasso di tempo, Francesco Alberoni. Poi ha cominciato a scrivere cose non particolarmente condivisibili, però diciamo che la fase questa dell'analisi dei movimenti in una fase istituente e una fase istituita è interessante. E la fase istituente è giusto appunto ciò che nasce dal quotidiano, dal fatto che persone, come abbiamo visto ieri, no? C'è uno che ha un'idea particolarmente strana, la mette in pratica, magari trova qualcuno che lo conforta nel metterla in pratica e diventano tanti. E tutti questi a un certo punto fanno cose che esorbitano dal micro. No, prendete il movimento delle sardine, se forse quello l'avete sentito nominare, o cose di questo genere, sono classiche manifestazioni di una capacità creativa, generatrice del quotidiano, che poi diventa boh, qualcos'altro. Anche il Movimento 5 Stelle, in qualche misura, è questo, no? È una prima ondata di percezioni comuni tra tante persone che porta a una istituzionalizzazione, a una dimensione diversa da quella quotidiana, che poi è cara, costa, eccetera, eccetera. Insomma, li possiamo leggere con grande facilità molti dei movimenti che vediamo oggi in quest'ottica. Quindi il quotidiano è il luogo dove operare, no? Anche come faccio a cambiare le cose? Domanda interessante. Dal mio punto di vista le cose le cambi dal basso, non le cambi dall'alto. E nel basso, come quello che abbiamo visto ieri, vuol dire che tu ti metti lì e fai qualcosa, e fai vedere che, no? Non solo credi in qualcosa, ma sei disposto ad agire per questa cosa, a sacrificare qualcosa, a sacrificare tempo, risorse, una posizione, una professione, quello che è. Ormai è l'unico modo, secondo me, di poter veicolare un messaggio che venga recepito da qualcuno in un tempo in cui invece le parole sono diventate talmente vuote che puoi dire qualsiasi cosa, al contrario di tutto, senza la minima preoccupazione che qualcuno si adombri o ti chieda conto della cosa. Agire, invece, in qualche misura porta con sé un aumento di autostima personale, come abbiamo detto, che non è una piccola cosa. Due, una potenzialità di cambiamento, no? Sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Una volta che tu cominci, poi le cose magari ti sfuggono di mano, perché abbiamo visto, no? Parlavamo ieri dell'ecologia dell'azione. L'ecologia dell'azione purtroppo va nel bene come nel male, non è detto che tu partendo nel modo migliore poi riesca a ottenere i migliori risultati, però comunque. hai cominciato a fare qualcosa. Poi ci sentiamo la canzone di Blue October che parla esattamente di questo. Però, dicevamo quindi, Maffesoli, il quotidiano e soprattutto una dimensione, un versante dell'agire umano che fino ad allora era stato messo da parte. L'ombra di Dioniso è esattamente questo. Tra l'altro, per chi magari è interessato, l'ombra di Dioniso di cui parla Maffesoli è la stessa costellazione del bifolco di cui parlo io nel libro. Nel senso che Dioniso è lì. Tutti questi grandi miti, noi pensiamo che siano tramontati, ma tramontano regolarmente tutti i giorni perché stanno in cielo. Quindi il bifolco, che è quella costellazione fatta strana, che sembra quasi un aquilone, dove c'è la stella Arturo, che è particolarmente simpatica, è lui, è Dioniso, è l'incarnazione di Dioniso, in particolare Botes anche si chiama, che è quello che portò il vino, ne parlavamo giusto credo ieri, no? Se non sbaglio, del vino e del latte, non abbiamo parlato con voi. Ne abbiamo parlato a un certo punto di vino e di latte, ecco, ok, allora, quello che in qualche modo scalza il latte e porta il vino ai greci, i quali ovviamente bevono il vino e lo fanno a pezzi perché non c'erano grosse alternative, quindi a un certo punto per essere salvato finisce nella costellazione insieme al suo cane, insomma c'è tutto un quadro mitologico molto bello in cielo da questo punto di vista. E l'ombra di Dioniso è quella, ovvero sia il fatto che Dioniso, anche nella lettura nicciana, per chi ne abbia un minimo di consapevolezza, no? Quindi la nascita della tragedia greca, tutte queste cose qui, dal nostro punto di vista incarna l'irrazionale. L'irrazionale della mancanza di misura, l'irrazionale del rapporto sessuale sfrenato, della violenza, della lussuria, del tripudio, no? La dimensione anche festiva, che noi dimentichiamo spesso e volentieri che la festa è un momento orgiastico per molti versi. E Maffesoli, che non si è mai peritato di sconvolgere le menti dei suoi lettori, infatti parla di orgiasmo, no? Ovvero sia di questa caratteristica del sapere, che è un sapere che diventa ebbrezza di conoscenza, ebbrezza di proposta, non disposizione a rimanere nei limiti di ciò che viene pensato e di ciò che viene detto in un certo periodo, ma va oltre. Ora, da questo punto di vista c'è una figura molto bella che non so se conosciate, ma sarà opportuno che facciate un piccolo sforzo, che è quella della parresia. Non so se qualcuno... Madonna, quante parole in questa lingua, è meravigliosa sta cosa. Io trovo che veramente uno dovrebbe uscire la mattina e dire, cazzo, oggi mi imparo tre parole, va, voglio fare una cosa folle. Non so se avete visto My True Blood. Niente. La domanda rimane, dobbiamo fare una ricerca una volta con la prossima classe, faccio dei questionari in cui dico, ma che fate di preciso? Ma parliamone, perché no? No, perché come dicevamo, c'è tutta sta fretta, risparmiamo, scriviamo con le abbreviazioni, siamo veloci, per far che? Perché poi legge non leggete, guarda le cose non le guardate, imparare con televisione, non fate un cazzo della mattina, ma può essere sta cosa, ragazzi, io vorrei che me la spiegaste, giuro, sono veramente, come dire, anche in qualche modo incuriosito, perché ma che cosa, vabbè, True Blood ad ogni modo è questo, questa serie è molto divertente, molto ben fatta tra l'altro per chi si interessa di TV, in cui c'è questa scoperta che è sangue sintetico che permette che i vampiri facciano un coming out. Quindi ci troviamo in una società dove ci sono i vampiri che vivono più o meno come le persone normali, anche se sono vampiri, quindi non proprio. E guarda un po' i casi della vita che succede, c'è un sacco di gente che li vorrebbe ammazzare. Quindi il vampiro diventa la figura dell'escluso, del diverso, del migrante, no? È molto carina, devo dire, però è anche molto d'azione, c'è anche parecchio sesso per chi fosse interessato, non è male. È una delle questioni, l'eroina di True Blood, tra l'altro True Blood è una serie in 7 stagioni che però deriva da 14 romanzi scritti da una simpatica americana, che io mi sono religiosamente letto tutti e 14 perché, come avrete capito, leggo, quindi è molto interessante. Lei si chiama Charlene Harris, li trovate tutti online se volete, quindi potete servirvi senza nessun problema. E quindi che cosa succede? Che lei ha il calendario, perché lei sa di essere ignorante, lei lo dice, sono ignorante, servo in un bar, no? Quindi, però siccome so di essere ignorante, che è quella famosa livello del so di non sapere di cui parlavamo ieri di Socrate, si è comprata il calendario che è una parola al giorno, per cui lei tutti i giorni va al calendario, sfoglia e c'è una parola che impara. che sarebbe carino, cominciate a farlo anche voi, ci sono questi calendari, quindi potrebbe essere carino che vi create un piccolo algoritmo che vi sorteggia una parola a caso dal Zingarelli, che ne so, cose di questo genere, tanto per dire che, oh, vedi, il mondo è pieno di cose. Ok, detto questo però, parresia. Che vuol dire parresia? Vuol dire parlare franco, dire la verità, senza riguardo al ruolo, senza riguardo alle conseguenze. Il coraggio di dire la verità. Ed è uno dei tratti fondanti della cittadinanza greca. Il cittadino greco, nel famoso discorso che facciamo sempre sulla democrazia, eccetera, eccetera, è il cittadino che è in grado di dire le cose come stanno anche ai potenti. E quindi, anche qui, come vedete, tutto il gran parlare che facciamo di democrazia, di classi che non vanno, di caste. Ma quanti siamo o sono pronti a dire alle caste, alle classi, quello che pensano veramente? Quanti non ritengono invece più opportuno essere diplomatici, strumentali, acquiescenti, badare ai propri interessi senza pensare al resto, eccetera? La parresia è un po' un problema, la parresia è una dote in qualche misura che richiede coraggio, richiede una statura soggettiva, no? Come abbiamo detto. Ed è quella di cui ultimamente si parla molto a proposito di un'altra figura della quale mi pare abbiamo già appurato che non sappiate nulla, che è quella del whistleblower. Cos'è un whistleblower? Qui c'è anche un problema etico, diciamo, per molti versi. Il whistleblower è quello che suona, che fischia, quello che c'ha il fischietto e fischia e avverte, no? E che avverte? Avverte che c'è qualcosa che non va e normalmente lo fa pagando di tasca sua, nel senso letterale del termine. Un esempio di whistleblower è Julian Assange, non so se il nome vi dica qualcosa. Il che dimostra che sacrificarsi per il prossimo lascia un po' il tempo che trova. Julian Assange è quello dei WikiLeaks, è quello che sono anni che vive dentro una maledetta ambasciata in una stanza e mezzo perché non lo fanno uscire, che si è beccato un'accusa di stupro montata proprio ad arte per poter essere tradotto negli Stati Uniti dove lo aspettano 170 anni di carcere, e tutto per aver fatto girare tutta una serie di documentazioni della CIA, non della CIA e del governo americano, nel quale si rivelavano una serie di scandali. Il fatto che il governo controllava le persone, che regolarmente intercettava le loro poste, che potrebbero essere le vostre. Quindi Julian Assange vive una vita di merda da anni anche per voi. Ecco perché vi dico che c'è una dimensione etica che non andrebbe trascurata, no? Perché il fatto che voi non sappiate chi è offensivo. Non so se la cosa è chiara. Lui e tanti altri, come quello dei famosi Panama Papers di cui vi parlavo, credo, l'altro giorno, eravate voi? Ok, quello è ricercato dall'FBI, vive sotto falso nome, gli è saltata la vita, non ha più una relazione umana che è una. Cioè, non è facile fare il whistleblower, perché vuol dire alzarsi e dire: oh, quello sta facendo questo, questo e questo. Quelli stanno rubando il sangue di tutto il pianeta, però sei da solo, tu contro di loro. Non so se capite il peso della parresia, dov'è? Perché questa è la parresia, è dire le cose come stanno, pur sapendo che ti costerà. Perché è ovvio che quello poteva continuare a lavorare nello studio Mossack Fonseca, fare un sacco di soldi e fregarsene. L'hanno fatto in tantissimi gli altri, per cui perché poteva anche lui? Perché lui a un certo punto non gliela ha fatta più. Come vi dicevo tempo addietro, a un certo punto tu ti accorgi che uno di questi problemi è il tuo. E quando ti accorgi che il problema è il tuo, devi fare qualcosa in proposito, se sei coerente, se no, no. Però chiaramente, no? Non è che puoi aspettarti più di un tot. Però è pure vero, ripeto, che da un punto di vista di, no? Come dire, critica al sistema, essere aperti ad ascoltare questi fischi che vengono elevati da gente che paga di propria tasca sarebbe opportuno, no? Almeno per dar loro un minimo di soddisfazione. Ho fatto sì, ma perlomeno qualcuno sa di che parliamo. Altrimenti si capisce bene a cosa serva, e il mondo, i film soprattutto, ce ne sono una sfilza. Cioè, sono due o tre film con Julia Roberts che fa la whistleblower e avvisa sugli scandali dell'industria del tabacco, sugli scandali delle assicurazioni, su tutto il ciarpame che c'è dietro questi mondi apparentemente brillanti, e sul quale noi continuiamo ovviamente a chiudere gli occhi e girare la testa dall'altra parte, come il famoso Cypher di Matrix. Quindi la parrosia è importante, perché in qualche modo richiede che tu comunichi ad altri cose che gli altri non vogliono sentirsi dire. È facile, no? Cassandra è un'altra figura in qualche misura di questo genere di atteggiamento. Le voci che parlano del deserto sono un'altra versione, ma ce ne sono a iosa, perché è chiaro che tu metti in gioco cose e rischi, evidentemente. Ora, Maffesoli dal suo punto di vista rischia l'Accademia, tant'è che Maffesoli in Francia è rimasto, come dire, ha costituito una sua scuola grazie al successo delle sue idee in Brasile, finché il Brasile poteva essere un luogo dove c'erano delle idee che giravano. Ora non credo faccia più parte del novero, però insomma, a parte quello, ma in Francia, come Maffesoli è andato in pensione, della sua scuola sono rimasti sparuti esponenti qua e là in giro per la Francia, ma è stato prontamente, come dire, no? Richiuso il tessuto accademico sul pazzo geniale che c'era capitato per sbaglio. Però è importante questo, nel senso che ci dice esattamente la caratura della persona, cioè quelli che sono disposti a mettere a rischio la loro carriera, le proprie risorse, il proprio prestigio, pur di dire qualcosa che non piace, e non so tantissimi, no, casualmente molti li studio, nel senso che ho una particolare affinità con questi personaggi. Ma Simmel, per esempio, era un altro, no? Simmel, l'abbiamo detto, è diventato professore a 54 anni, per sbaglio, è in uno dei posti più sfigati di Francia, quindi non è casuale, voglio dire, no? Che poi Strasburgo sia diventata la nuova, una delle capitali europee, è un altro discorso, ma quando c'è andato Simmel nel 1918, era Strasburgo, era uno dei tanti, le famose backwaters, per non usare le espressioni più colorite e meno eleganti. Morin, l'abbiamo detto, è al CNR, ma non è mai entrato nell'Accademia francese, la quale Accademia francese è, come dire, ancora abbastanza cartesiana, non è casuale che venga da lì tutto il discorso, quindi tendono a, come dire, proteggersi. Però Durand, per esempio, è stato un accademico di Francia. Quindi, nonostante dicesse cose che la grandissima parte dell'Accademia non riusciva a mandar giù manco di traverso, erano talmente ben costruite e ben affermate che non c'è stato verso di opporsi, quindi Durand è stato fino all'ultimo un accademico di Francia. E tenete presente che era un tipo che si era ritirato ad abitare in Savoia, in mezzo alle montagne, perché era, come dire, un tipo un po' particolare, devo dire. E al quale io scrissi un bel giorno dicendo: professore, sto facendo una ricerca di dottorato dove ho questi problemi teorici, eccetera, eccetera, volevo chiederle se per favore era in grado di darmi qualche indicazione sulla base della sua... cose che si fanno, no? Però voglio dire, io ho scritto a non so più quanti italiani che non mi hanno manco mai risposto, quindi non è che partivo con, come dire, lo faccio perché va fatto, no? Un bel giorno mi arriva una lettera con il mio nome scritto con una calligrafia bellissima, allora mi ha risposto tre pagine scritte a mano, in cui mi diceva: allora, grazie per questo, sono dei temi estremamente interessanti, potrebbe vedere questo, questo, quell'altro. E tu rimani lì e dici: cazzo, ma esistono, no, esiste gente di questo genere, perché non te l'aspetti. E Maffesoli è uguale, è uno dei motivi, infatti dovrei anche averlo scritto nel libro, che a un certo punto ne parlavamo, io ho avuto una fortuna di entrare nella squadra di una cosa che si chiamava Premio Europeo Amalfi per le scienze sociali, che per anni è stato uno degli appuntamenti più importanti di tutta la sociologia mondiale. Quindi ci trovavamo a Amalfi a maggio, tra l'altro già Amalfi a maggio di per sé basta, no? Come dire. Però c'era gente, come dire, abbiamo visto Merton, abbiamo visto Turenne, abbiamo visto Jeffrey Alexander, abbiamo visto Maffesoli, cioè dite un nome di grandi sociologi, ho portato avanti e indietro da Fiumicino, Bauman, c'era Luciano Gallino, insomma, ecco, diciamo che per uno che studia sociologia era un po' il Bengodi, no? Ti trovavi davanti tutti questi di cui avevi soltanto letto e non immaginavi che poi fossero anche persone normali per molti versi. Infatti diciamo che una certa dose di disincanto mi è venuta anche da quello, nel senso che quando trovi tre delle menti più brillanti che tu conosci che litigano per la stanza con la vista migliore, dici: ecco, allora siamo tutti esseri umani. Stiamo un attimo, abbassiamo le pretese, perché tanto qui più o meno, no? Però insomma, è stato un bel momento. E un bel giorno c'era Maffesoli, quindi sempre nell'ambito dei miei lavori di dottorato intervisto Maffesoli, rimaniamo dicendo: ah, ci sono delle cose mie che ho scritto che le potrebbero interessare, magari gliele mando. Dico: grazie, professore, molto bello. Sempre pensandosi col cazzo, soltanto al solito. 3 giorni dopo che era partito, mi arriva un plico alto così con tutte le fotocopie di quello che gli avevo chiesto. E lì pure sono rimasto e ho detto: ecco perché poi scrivo di Maffesoli. Non è semplicemente perché, come dire, è stato un grande pensatore, ma anche perché era veramente una bella persona. Cioè, sono delle cose che se tu sei un giovane studente e te le trovi, rimani, no, segnato in un certo senso. Quindi, chapeau a Michel Maffesoli. Quindi dicevamo l'orgiasmo come modo per sottolineare l'importanza, dicevamo, di questa dimensione non razionale, che è quella di cui stiamo parlando dall'inizio delle lezioni fondamentalmente. Ve l'ho articolata oltre quello che dice Maffesoli per molti versi, come sapere corporeo, come sapere immaginale, con una serie di articolazioni che vengono appunto da 20 anni di studio, quindi chiaramente un po' più avanti. Però l'inizio viene dall'ombra di Dioniso, viene dal fatto che improvvisamente, dopo essere stato marxista per 24 anni, 23 anni, mi si presenta davanti una prospettiva che era totalmente diversa da quello che avevo immaginato fino ad allora e che per un qualche motivo ho ritenuto essere la prospettiva. Io da allora sono diventato quello che sono, cioè il mio percorso attraverso Mongardini è stato poi Maffesoli, nel senso che dall'ombra di Dioniso ho detto: oh, e mi ha cambiato la vita in tutti i sensi, anche peggio, anche non particolarmente comodi, diciamo, o lodevoli, però di fatto è stato l'incontro che mi ha cambiato veramente le prospettive, ok? E dopodiché appunto ho studiato Girolamo, ho studiato tutti gli altri via discorrendo, però è chiaro che a un certo punto poi i conti con l'autore di riferimento li fai, no? C'era Giorgio Colli che diceva: sceglietevi poche miniere ma scavatele a fondo. Io sono assolutamente d'accordo, non puoi leggere tutto. Io leggo Simmel, leggo Maffesoli, ne leggo qualcun altro, però i miei riferimenti sono questi. E che succede quindi? Che questa messa in campo di questo diverso modo di leggere il reale porta con sé tutta una serie di modifiche in quello che ti viene proposto, nelle opinioni che tu esprimi su ciò che accade e via discorrendo. Allora, Maffesoli nell'84, 88, da quelle parti, insomma, dall'84 all'88, non mi ricordo se l'anno è dell'italiano o del francese. Scrive un testo che è un testo fondamentale, che è Il tempo delle tribù. Dopodiché, se avete fatto caso, una decina d'anni dopo, cominciamo con Team Tribù e non ci siamo più fermati, nel senso che le tribù metropolitane, no? Ecco, tutto questo che voi sentite come se fosse normale deriva da uno che diceva delle cose alle quali non dava retta nessuno al tempo, perché sembrava uno che delirava. Ma come le tribù? Noi siamo quelli della modernità razionale, calcolante, sempre più precisi, sempre più ordinati, eccetera, eccetera. E tu ci parli di questi che invece vanno in giro pensando ai loro beati comodi, fanno cose che sono in qualche modo censurabili, si riuniscono sulla base di... Ed è esattamente quello che è successo. Ecco perché, tra l'altro, la stima. Perché Maffesoli ha raccontato la nostra realtà con 20 anni in anticipo. E non è facile. Simmel l'aveva fatto con 100 addirittura, però voi dite, insomma, mo non stiamo a guardare il capello, chissà cosa accadrà fra qualche altro anno che conferma tutto ciò che ha scritto Maffesoli nel frattempo. Quindi il modo di pensare il reale, di descrivere il sociale che propone Maffesoli e che pratica Maffesoli è un modo che funziona perché ti dice le cose. Tutto sommato, quello che tu vedi lo capisci molto meglio grazie a lui che non grazie a qualche altra carriolata di testi sociologici che fanno pieni di numeri, per carità, ovviamente, ma che non ti dicono praticamente nulla. Quindi il testo di Maffesoli è importante, ma prima di parlarne è più importante chiarire il discorso dell'immaginario o immaginale, a seconda delle accezioni che vogliamo utilizzare, perché secondo me è crucialmente operativo. Nel senso, io spero che voi vi rendiate conto di quello che dirò e spero che voi capiate che è una strumentazione che permette di non solo descrivere e comprendere il reale, ma secondo me di intervenire sul reale in modi molto più efficaci di quelli che oggi ci garantisce o non ci garantisce un approccio razionale, tradizionale, canonico. Questo perché? Perché si fonda su una serie di capacità di comprensione di alcune cose, nello specifico i simboli, che sono in qualche modo parte del nostro corredo di comprensione del mondo e hanno una serie di pregi. Uno, non prevedono né richiedono delle competenze specifiche. E noi abbiamo a che fare sempre di più con un mondo che non capisce, non legge, non pensa, non giudica, non. Quindi la domanda è: che gli dico io a uno che non mi capisce? È un problema, come dire, vi verrà da ridere forse, spero che lo prendiate bene, ma è un problema che io ho tutti i giorni. Cioè, dico, che gli dico a questi che non capiscono quello che dico? No, è una cosa che la vivo. Io fino a qualche anno fa andavo sicuro che c'era un livello di conoscenze condiviso per il quale la gran parte di ciò che dicevo veniva recepita, e anzi, e mi ricordo che feci un seminario sul 1984 nel 92 e c'era gente che mi faceva le bucce, erano molto più bravi di me perché si erano studiato bene, sapevano tutto, erano andati a fare ricerca, c'era gente veramente che aveva le falle, usiamo questa brutta espressione. Però da allora in poi non mi capita più. Adesso se dico 1984 mi domando, capiranno di che parlo? Sapranno di che parlo? Meno male, 1984 è uno, ma sai, ce ne sono tanti, insomma, no? Quindi il problema è questo, e parliamo di una frazione della popolazione che dovrebbe essere quella meglio equipaggiata per capire. Non so se la cosa è chiara, no? Voi dovreste essere la creme della creme, visto che siete all'università. Allora mi immagino io che vado a parlare con qualcuno che non sta all'università, vado, che non so, a farmi due passi a Torpagnotta. Che ci raccontiamo? È chiaro che devo trovare un modo per parlare, no? Senza nessuna offesa per chi risiede a Torpagnotta, evidentemente. Stavo leggendo una serie di statistiche sulla scolarizzazione, le competenze, eccetera, eccetera, che sono inquietanti. Allora il problema è se noi vogliamo effettivamente cambiare le cose, poni. E come le cambiamo le cose? Spiegandogliela a voce? Che non ci capiscono? O devo adottare delle altre strategie? Allora qui dirò una cosa che spero indichi la mia buona fede, ed è quello che purtroppo stanno facendo gran parte dei leader del centrodestra. Può essere deteriore, può essere censurabile, può essere quello che vi pare, però cos'è che vedi lì? Vedi che hanno capito che per riuscire a farsi capire da alcune parti significative della nostra società bisogna adottare altri registri, e quindi abbiamo Giorgia Meloni che canta. Ragazzi, c'è poco da ridere. Dobbiamo essere, no? Vogliamo essere concreti e attenti. Allora, capiscono di più Giorgia Meloni che canta, oppure una bella conferenza tenora che posso fare io, o uno di sinistra, o un intellettuale di quelli che vengono comunque di per loro censurati a monte? Capiscono di più lei. E quel tipo di comunicazione che applicano lei e la famosa bestia di Salvini, eccetera, si fonda tutta su questo, su quello che vi sto per descrivere. No, il gesto non prendere perché non c'è, quindi si fa per dire, sono cose così. Però si fonda esattamente su quello che vi sto per dire io. È chiaro che però, come tutti gli strumenti, tu lo puoi usare per, come dire, distorcere, convincere in modo, come dire, poco limpido, raggirare, eccetera, o lo puoi usare per movimentare un interesse che poi diventi una fiamma critica, una fiamma di consapevolezza, una fiamma di curiosità intellettuale. Allora, dal mio punto di vista, parlo dell'immaginario e dell'immaginare perché secondo me sono lo strumento che potrebbe permettere di risvegliare delle menti che per altri versi si sono beatamente addormentate. Con una lunga genesi storica che purtroppo non possiamo vedere perché non sarebbe un oggetto da vedere in una sociologia generale, però insomma ci sono tantissimi motivi, però noi ci troviamo con le conseguenze. Noi abbiamo gente che non pensa più, e di conseguenza bisognerebbe fare in modo che per qualche verso, attraverso qualche strategia, questo accada. E le immagini sono un linguaggio che a tuttora è libero, è fertile, è in qualche modo anarchico. Questo è il punto centrale. Ecco perché io parlo tanto di immaginario e di immaginale. Perché è una forza sulla quale nessuno può mettere il cappello, neanch'io ovviamente, quindi poi negli utilizzi uno tende ovviamente ad essere cauto e a rendersi conto di. Però tanto per farvi un esempio, devo scoprire che madonna c'ho tutta, vabbè, autorevolissime teorie e letture sostengono che gran parte della potenza del nazismo era dovuta all'utilizzo dei simboli. e non a caso la svastica è il simbolo per eccellenza. Quindi, da un punto di vista anche etico, l'averlo ridotto in questo stato è un danno per l'intera umanità. Perché noi oggi non possiamo vedere la svastica senza pensare ai nazisti. Mentre la svastica era un simbolo di tutt'altro prima, no? È il simbolo del sole, il simbolo... La svastica è un'altra figura della spirale, perché di fatto è una croce che ruota, no? Fondamentalmente l'idea è quella. Oggi non puoi più, no? È impossibile pensare che la svastica possa essere presa come l'anticolo simbolo indiano inciso sulle pareti senza che nel frattempo sia successo tutto quello che è successo. Quindi capite che è un danno per tutta l'umanità, perché che tu lo sappia o meno, alla svastica reagisci, perché è quella tua mente ancestrale, quella tua mente primordiale, quella tua mente precosciente, che però ha generato quel simbolo. Non so se è chiara questa cosa. Una delle cose centrali che sostiene Dirò, ed è in armonia con quello che vi ho detto sulla lunga evoluzione dell'uomo, no? Credo che le cose si tengano molto, è che noi abbiamo attribuito falsamente alla parola il primato, no? Noi siamo quelli della parola, vi ricordo, Dio come crea, no? E la parola fu, la luce e la parola sono, come vedremo, consustanziali da un punto di vista immaginare, ma soprattutto siamo i popoli del libro, no? Le tre religioni monoteiste fondate sulla parola, ecco. Allora, la nostra idea, come credo avessimo dimostrato quando abbiamo parlato qualche mese e mezzo fa, più o meno, è correlata con la nostra idea di umanità. L'essere umano parla. E quello che dice Dirò, che è già una delle cose che non sono facilmente accettabili, è che l'immagine viene prima della parola. Noi abbiamo conosciuto il mondo, descritto il mondo per millenni senza parole, ma con le immagini, i graffiti, i simboli, i segni e tutto il resto. E quindi l'immagine non è una, come dire, come viene presentata oggi, una corruzione bambinesca di un qualcosa che si poteva dir meglio, ma è un modo per comprendere il mondo autonomo, che si fonda su altre cose, su altri meccanismi, su altre strutture, su altre grammatiche, e non ha bisogno della parola. Tant'è che spesso e volentieri l'immagine non la puoi sciogliere in parole. No, prendete la Gioconda. Che cosa pensi di poter dire dalla Gioconda che ti restituisca la potenza dell'immagine? Beh, una donna che sorride, wow. Allora mi faccio prendere una botta di sindrome di Stendhalmo, che me l'hai detto. Non c'è modo, evidentemente, no, di tradurre l'immagine interamente in parola. E soprattutto l'immagine ha una caratteristica, come dicevo, anarchica, per la quale genera, sempre con Dirò, uno sciame di significati. L'immagine automaticamente viene percepita nella sua gamma semantica, non c'hai una sola cosa che ti viene in mente quando la guardi. L'immagine ti porta alla mente tanti materiali che sono tutti quanti materiali che arrivano da fonti diverse, nel senso che sono materiali che derivano da tue memorie, materiali che derivano dalle meccaniche dell'immaginale, dalle strutture che stiamo per vedere, materiali che derivano dalla tua esperienza di vita, dai racconti, da ciò che viene detto nella tua cultura per quell'immagine, eccetera. E arrivano tutti insieme. E non c'è modo che tu possa dire guarda questa immagine ma non pensare a questa parte qui, perché non la puoi disciplinare. Ed è il motivo per cui l'Occidente è stato a lungo iconoclasta, ovvero si ha distrutto le immagini, le ha sempre trattate come la matta della soffitta, diceva Dirò, no? La folle d'Occidente, ovvero sia come una forma appunto che poteva essere riservata solamente ai bambini, ai poeti, a tutte le varie categorie folli, tutte le categorie con le quali abbiamo emarginato sistematicamente tutti quelli che pensavano in modo diverso da quello che veniva recepito come normale al tempo. Il problema però è che l'immagine invece ha una potenzialità euristica che è altra rispetto a quella della ragione e dovrebbe essere complementare con essa. No? L'idea generale che vi sto cercando di trasmettere è questa, ovvero sia il nostro sapere si fonda sia sulla ragione che sul contributo della sapienza immaginale che abbiamo innata, che è collegata con la nostra storia evolutiva, che fa parte comunque del nostro essere noi. Capite? Ecco perché la svastica riesce ad essere attrattiva per la popolazione più raffinata del XX secolo, quando è successo, ragazzi. I tedeschi erano i modelli di cultura al tempo, non era una popolazione di buzzurri che dice, sai, basta raccontare due cazzate e succede. No, erano probabilmente gli interpreti della cultura occidentale più raffinati. Voi andate a prendere la storia dal 1870 al 1930 e in tutti i campi dello scibile i grandi sono tutti tedeschi, dal primo all'ultimo. Quindi, insomma, parliamo di... No, quindi com'è pensabile, come diceva anche Bauman in quel magnifico libro che è Modernità e Olocausto, che questa cosa venga trattata come un attimo di follia? Non è un attimo di follia, è una, purtroppo, una dinamica intrinseca nel modo di costruire la cultura che abbiamo messo in campo. E quindi è probabilmente lì per rinnovarsi. C'è niente da fare. No, noi abbiamo avuto genocidi a raffica negli ultimi anni, facciamo finta di no, perché ovviamente no, è brutto. Ci conviene considerare che la Shoah sia stata un episodio così dovuto a un qualche tipo di impazzimento generalizzato di mezzo mondo, ma abbiamo avuto i genocidi nei Balcani, abbiamo avuto le stragi in Africa, abbiamo avuto i curdi l'altro ieri. Quindi non è che quelli, per quanto differenti da molti punti di vista, poi siano così qualitativamente diversi. Quindi la nostra cultura è una cultura genocidaria, è questo che dice Bauman, e Bauman, essendo tra l'altro ebreo, manco è che parla così per sentito dire, no? Quel testo è meraviglioso per chi è interessato al tema, perché è un atto d'accusa verso la nostra cultura, la nostra incapacità di fare i conti con ciò che accade, di una brutalità totale, no? E poi lo vedi, no? Ecco, abbiamo Liliana Segre, abbiamo i problemi che abbiamo oggi, che sono problemi che dal mio punto di vista 20 anni fa non mi sarebbero manco mai lontanamente venuti in mente. No, invece mi trovo Salvini che dice, ma minacciano anche me. La risposta pronta è sti cazzi, tu che c'entri? Chi sei? Cioè, perché dovresti essere comparabile a una sopravvissuta dei campi? È ovvio che si tratta di discorsi qualitativi che non hanno possibilità di essere messi gli uni accanto agli altri, ma nella banalizzazione del male, Arendt insegna, ci dobbiamo sentire anche questo. Con che criterio io posso equipararmi io? Chiunque può equipararsi a lei. Senza voler glorificare, senza voler dire nulla, ma è semplicemente una questione, come dire, di consapevolezza della tua storia, no? Del fatto che lì c'è un buco nero che si sta riaprendo, purtroppo, è ovvio che si stia riaprendo, insomma. Soltanto discorsi del genere lo dimostrano in modo lampante, no? Ecco. Quindi l'immagine è uno strumento euristico, imparatela sta parola, vuol dire di scoperta della verità, della realtà. Okay. È uno strumento euristico che ha una sua dignità, che non ha niente a che vedere con la parola, con la costruzione della parola, con l'articolazione della logica, non c'entra niente, è un'altra cosa. Okay. Mentre noi la trattiamo, vi dicevo, come sottoprodotto, come imbastardimento, come scadimento per certi versi. E cosa ve lo dimostra questo? Ve lo dimostra il modo in cui ci rivolgiamo alle parole, no? Noi che diciamo che le parole hanno un senso proprio e un senso figurato. E il senso figurato è quello dei poeti, dei bambini, degli idioti, eccetera, eccetera, no? Questo perché? Perché le parole hanno anche loro una loro potenzialità semantica, che però è domabile. No? L'abbiamo visto parlando del famoso discorso di 1984 della neolingua. L'abbiamo visto in questo specifico modo, no? La parola permette che tu dica che c'ha un suo senso, ma il senso proprio della parola è quello, fine, non te può venire in mente altro. Ci devi pensare, qualcuno te lo deve far notare, tant'è che il comico spesso e volentieri cos'è? È quello che ti fa vedere che le parole significano più cose e che il tuo decidere che una parola significa soltanto una è un tuo atto, una tua scelta, un tuo impoverimento, ma quella parola potrebbe significare tante altre cose, no? I giochi della lingua, gli equivoci, le battute di spirito sono tutte costruite sul fatto che tu da una parola ti aspetti qualcosa, ma quella significa anche un altro, e non te lo ricordavi, perché ti hanno talmente bombardato sul fatto che quella parola significa quello, che tutto il resto ogni tanto dici, oh cazzo, non ci hanno mica fatto caso a questo. Ecco, è quello il punto. La parola è disciplinabile, l'immagine no. L'immagine arriva full force, come dicono gli inglesi, tempesta in pieno. Il che può essere destabilizzante, può essere complicato, ovviamente non ti dà nessuna garanzia di riuscire a domarla, chiaramente a usarla per i tuoi fini, però qui, vi ripeto, parliamo di una necessità di riattivazione di funzioni mentali che prescinde poi dagli utilizzi che ne verranno fatti. Io ve l'ho detto in tanti modi, a me non interessano le scelte che poi uno fa, purché le faccia sapendo di starle facendo. E qui il problema è che non sceglie più nessuno. Va nella corrente. Siamo nella gran parte vittime di una comunicazione che è sapientemente costruita su questa serie di equivoci, ovvero sia che l'immagine non ha nessun tipo di correlazione con la realtà, che la parola è domabile, addomesticabile e quindi ha un solo tipo di significato, quindi guarda questa cosa e guarda caso i messaggi arrivano. Evidentemente, perché noi siamo molto più ricettivi, molto più aperti al mondo, e meno ne sappiamo più aperti siamo e più privi di filtri, più privi di difese. Quindi è importante che voi sappiate di che stiamo parlando, perché come vi ho detto, per la comunicazione del marketing anche la comunicazione politica oggi si costruisce in questo modo, anche spesso e volentieri la comunicazione pseudoscientifica, le fake news, le bufale, tutto quello che volete, sono tutti aspetti e utilizzi di questi registri di significato che hanno buon gioco a convincere, perché tu non sai che ti stanno convincendo, non ne sai nulla, li vedi, pensi che sia una cosa blanda, tranquilla e normale, e invece lì di blando, tranquillo e normale non c'è nulla, dal colore al lettering, al formato, al soggetto, a tutto quello che te trovi, tutto quello ha un potenziale di rievocazione, di echeggiamento al tuo interno che ti porterà verso certe scelte, opzioni, acquisti o quello che volete. Quindi è essenziale esserne al corrente. Dopodiché l'uso che ne fate, ognuno fa quello che gli pare, non è in questione. Ma senza saperlo ne siete solamente vittime. Questo è il punto centrale, no? Come abbiamo detto, il famoso cowboy della Marlboro, il grande pilota di Formula 1, la macchina che diventa animale, eccetera, eccetera, eccetera. Sono tutte cose che attingono a quanto ha descritto in modo estremamente affascinante, per quanto impegnativo, Gilbert Durand nel suo testo fondamentale, che è Le strutture antropologiche dell'immaginario, di cui parliamo dopo un piccolo break. Dicevamo, qual è il senso della costruzione durandiana? È una categorizzazione dei simboli, ovvero un modo per avere qualche minimo orientamento all'interno di un mondo, di un universo che se no di suo sarebbe a dir poco labirintico, no? All'inizio lo dice anche Justin, dice devi trovare la tua strada fuori dal tuo labirinto, non la devi chiedere a qualcun altro, dal labirinto c'è chi da solo. Quindi, quali sono le soluzioni che propone Durand? Lasciamo stare tutte le precedenti cose perché tanto è uguale. Durand ricorre ad una categorizzazione dei simboli che è ancorata ai riflessi dominanti principali dell'essere umano. Quindi, di fatto cosa dice Durand? Che la nostra capacità di simbolizzare, quindi di creare senso nel mondo attraverso l'uso dei simboli, e vedremo anche cosa significhi questo, che non è proprio banale, parte dal corpo. Sono le posizioni, i riflessi importanti, principali del corpo che portano a certi regimi di simbolo. E il primo riflesso, non a caso, quindi come vedete anche qui con un po' di pazienza le cose tornano, è la stazione eretta. La stazione eretta, dice di no, è uno dei gesti più importanti per l'essere umano, perché è il gesto che lo mette in condizione di distinguere e dividere. Quindi in qualche modo la stazione eretta è la madre della divisione. Ok? E questo in qualche modo altrimenti conforta quello che dicevamo sull'inevitabilità della divisione e della riduzione, no? Il famoso letto di Proguste che rimane lì ed è inaggirabile. Noi siamo figli di una divisione, noi esistiamo perché divisi, questo è il problema. Quindi quello che a noi, il nostro problema non è tanto come dire, sanare la divisione, perché non saremmo più noi se la sanassimo, ma è tenerla a bada, non far sì che diventi eccessiva. Questo perché? Perché la stazione eretta è così strettamente correlata con la distinzione da portare Durand a sostenere che nelle diverse cosmogonie, che vuol dire cosmogonia? Nascita del cosmo, giusto, ovvero sia racconto mitologico che descrive la nascita del mondo. Ogni cultura ha una sua cosmogonia, che ci piaccia o meno, la nostra è il Big Bang, ma è una cosmogonia a tutti gli effetti. Ma nelle cosmogonie normali di solito questa cosa è raccontata in altri modi, no? C'è per esempio il serpente che si morde la coda, del quale parleremo, c'è il paradiso terrestre dal quale viene cacciato, ce ne sono tante. Uno dei momenti di queste narrazioni che ricorre in tutte le culture è quello della separazione dei genitori primordiali. Cioè, a un certo punto, in questo farsi di eventi, dall'indistinto compaiono cielo e terra, terra e mare, cielo e mare, insomma, delle coppie di genitori. E dice Duroy, questo è lo sguardo che scopre l'orizzonte. Nel momento in cui tu ti alzi in piedi, hai una prospettiva che non avevi prima. Perché la prospettiva del quadrupede è le immediate vicinanze delle sue zampe, o perlomeno una prospettiva di breve periodo. Invece, alzandosi, tu improvvisamente ti accorgi che c'è il cielo, c'è la terra e tu stai in mezzo. Tu sei il trait d'union tra cielo e terra. Infatti, tutte le discipline orientali ti trasformano nell'asse del mondo, in ultima analisi, no? I chakra e tutte le varie connessioni e correlazioni energetiche con il resto del mondo passano per i piedi e per il colmo del capo, tu sei un tramite. Ok? Quindi questo discorso, dice Duroy, implica che alla stazione eretta, all'idea della stazione eretta, porti con sé una serie di gesti, di atteggiamenti, di sensi profondi dell'atto che generano una famiglia di simboli. E questa famiglia di simboli lui la chiama le strutture schizomorfe. Perché schizomorfe? Per il motivo che vi ho appena detto, perché sono in forma di divisione, no? Schizomorfo vuol dire in forma di divisione, ma sono anche potenzialmente portatrici di schizofrenia. Ecco perché vi dico che la distinzione e la divisione devono essere gestite, perché tutti noi siamo divisi, ma se sei troppo diviso rischi di diventare schizofrenico. Rischi di separarti in te, rischi di separarti da tutto quello che è il tuo mondo inconscio, tutto quello che è il tuo mondo non consapevole, rischi di fare una brutta fine. Tant'è che queste sono le più problematiche, diciamo, delle strutture durandiane e sono anche quelle nelle quali noi viviamo perché il nostro mondo si configura qui. Il nostro mondo è costruito su questo discorso. Quali sono le strutture, i simboli principali delle strutture schizomorfe? La spada, la luce, la parola, l'ala, il fulmine. Guarda caso, tutti gli attributi dei principali dei delle nostre religioni, sia quelle trascorse che quelle presenti, no? Il dio della parola, il dio onniveggente, no? Tutto l'occhio, sono tutti simboli che costellano attorno alla stessa cosa. Perché? Perché evidentemente la lama separa, taglia, divide, no? Per esempio, non so quanti di voi sappiano del nodo di Gordio, questa era una di quelle cose che avrei date per scontate, ma che poi, ecco, era un nodo mitologico davanti al quale si trovò Alessandro Magno, se non vado errato, che si diceva che chi l'avesse sciolto avrebbe finalmente salvato il mondo, sarebbe diventato grandissimo, non mi ricordo, preciso. Lui prese una spada e lo tagliò a metà, che è il nostro atteggiamento. No? E quello è il punto. Risolto. La questione del nodo è risolta. Fatto. Spuntiamo, andiamo avanti. Quindi, invece di comprendere la complessità, la semplifichiamo. No? Il nodo di Gordio è la raffigurazione plastica del nostro paradigma. E i modi attraverso i quali noi cerchiamo di migliorare e separarci dalla nostra struttura animale, quali sono? Le ali di Icaro. Quindi, come vedete, siamo di nuovo nel regime, questo particolare regime dei simboli che parlano della distinzione, della separazione, della Spaltung, della divisione e via discorrendo. Ok? Quindi il gesto dell'alzarsi porta con sé una serie di conseguenze, una delle quali è la valorizzazione verticalizzante. Dice, ammazza, questo ha delle parole lunghissime sempre per dire queste cose, però di fatto che cosa vuol dire? Vuol dire che noi attribuiamo in modo non consapevole valore alle direzioni. Noi ci siamo alzati, per cui vuol dire che il gesto di salire, di andare verso l'alto, è un gesto importante. Quindi per noi ciò che va in alto, ciò che sta in alto, vale più di ciò che sta in basso. Non è casuale che la parte più importante del nostro corpo, come abbiamo detto, sia il cervello. Non tanto e non solo perché è quella che si ritiene più in carica e in gestione delle cose umane, ma perché è quella che sta in alto. Il cervello è il culmo dell'essere umano, quindi per certi versi è là dove è il divino. Non è strano che per Cartesio il contatto tra la res cogitans e la res extensa avvenisse al centro del cervello, nella famosa ghiandola pineale. Come vedete, da un punto di vista simbolico è importantissimo, perché non poteva essere da nessun'altra parte. Figurate voi se Cartesio poteva mettere il contatto tra i due res in mezzo alle palle, tanto per dirla in modo brutale, o comunque all'altezza del pube, dalle parti, non gli sarebbe mai venuto in mente, no? O sotto i piedi. No, doveva stare il più alto possibile. Quindi, come vedete, anche nelle pretese decisioni e scelte scientifico-filosofiche, il peso del registro immaginale è enorme. Se voi prendete le prime tre pagine del discorso del metodo di Cartesio, trovate tutte le espressioni di questo tipo di pensiero, del pensiero divisivo, razionale, cartesiano, diurno, come vedremo. È un campionario perfetto, già le idee chiare e distinte. Due aggettivi, hai detto tutto quello che dovevi, separate e chiare. È fatta, il registro è quello. Ok? Quindi, come vedete, non è semplicemente una questione poetica, ma è un problema di modalità espressive e di ciò che c'è dietro, ovvero sia della prospettiva sul mondo che tu stai mettendo in mostra usando certe immagini, certi registri, certe parole, eccetera, eccetera, eccetera. Allora che succede, come vi dicevo, perché Justin fa questo gesto? Perché è un gesto di elevazione, e quello è il problema. È un gesto che per noi implica richiamo al valore, tensione verso il valore, trionfo e vittoria. Quando voi volete festeggiare qualcosa, che fate? No? Il primo gesto che viene è questo. E non a caso, quando voi siete a messa, se andate a messa o fate quello che vi pare, al momento clou della questione, quando si dice prese il pane e rese grazie, che fa il prete? Lo alza. Perché tutti i sacrifici che noi facciamo in tutte le religioni implicano di norma l'essere bruciati? Perché siamo cattivi? No, perché il fuoco è l'immagine di ciò che sale. Fuoco e fumo sono, guarda caso, la materializzazione della tensione verso l'alto. Quindi per noi, ripeto, tutto questo è pane quotidiano. Non è una cosa strana, non è qualcosa che devo andare a cercare, ma devono dire, la so. Tant'è che una delle, diciamo, delle mie letture della realtà meno digeribili ha a che fare col fumo. Nel senso che dal mio punto di vista il problema del fumo non è un problema che risolvi razionalmente, perché il fumo ha una dimensione mitologica e simbolica enorme. Quindi quando tu fumi, che tu lo sappia o meno, tu stai diventi come un eroe, diventi come una creatura mitologica, perché chi è che emana fumo dalle fauci? Il drago. E il drago è l'animale magico per definizione dal nostro punto di vista. L'incarnazione della potenza, della ferocia, della sagacia, dell'intelligenza. I draghi sono, per chi frequenta un minimo di giochi di ruolo, i draghi sono i peggiori nemici che ti puoi trovare davanti, perché sono tutto, sono la quintessenza, no? E quindi tu nel momento in cui fai questa splendida pennacchio di fumo davanti a te, che tu lo voglia o meno, stai meglio, ma non perché è il problema di nicotina, di fumo, no, perché tu stai manifestando una tua dimensione quasi sacra. Nello stesso tempo c'hai in tasca, ma non lo vado a prendere, ma uguale, c'hai in tasca quell'affaretto di plastica, no? Che fai così e c'è una fiamma. Ecco, se vi ricordate i vostri miti, Prometeo, per averci dato la fiamma, è ancora lì che si fa massacrare dall'avvoltoio tutti i giorni. Non è facile avere il controllo sul fuoco, ma tu ce l'hai in mano. Ce l'hai in tasca, tu sei qualcuno che controlla il fuoco come se fosse una cosa normale, quindi t'accendi una cosa, nel momento in cui t'accendi una cosa stai asservendo il fuoco e stai diventando fuoco. c'è una miriade di letture possibili da un punto di vista immaginale dell'atto del fumare. Non solo, ma rendi visibile il tuo respiro, che è una delle parti più importanti di te. E occupi lo spazio grazie al tuo respiro. In qualche misura, diciamo, volendo brutalizzare un po' la visione, equivale a far pipì negli angoli. Come fanno gli animali per dimostrare che il territorio è loro? Vanno e fanno pipì sugli alberi, fanno cacca a mezzo alla strada, dicono a tutti, oh, qui ci sto io. Sia chiara sta cosa. Ecco, fumando tu fai lo stesso. Tu dici, tutta questa parte qui è tutta mia, perché la sto... sono io che la sto emanando, questa visione e questo fumo. Poi è anche bello il fumo, quindi ce n'ha più o meno tutta, insomma. Capite? Quindi pensare che tu possa semplicemente risolvere la questione, e questo, voglio dire, credo sia piuttosto evidente dal fatto che le campagne razionali di dissuasione non funzionano, no? Come dico sempre, tu mi metti le fotografie dei polmoni massacrati sulle scatole delle sigarette, io compro un porta sigarette con una bella donna nuda sopra e t'ho fregata e fumo uguale. Quindi dov'è la razionalità? Io lo so che fa male, no? So che fa male la droga, so che fa male troppo, so tutto oggi. E allora com'è che siamo tutti tossici, tutti mezzi alcolizzati, tutti che fumano, tutti che sono troppo sovrappeso, eccetera? Se bastasse dire le cose perché noi le facciamo, vivremmo in un mondo perfetto. Guardate, fa male, pesate troppo, quindi mettete a dieta. Ok, 300 kg. C'è qualcosa che mi è sfuggito da qualche parte, no? Ecco. Quindi noi siamo la manifestazione costantemente provata del fatto che l'approccio razionale non serve a niente quando hai a che fare con certi tipi di comportamento, che sono purtroppo quasi tutti. Però diciamo, per molti versi, non serve a niente. Tu lo sai, ma non è quello il tuo problema. Tu hai altre esigenze. Ok? E queste esigenze spesso e volentieri sono esigenze mitiche, simboliche, archetipiche. Hai bisogno di affermarti. Perché credete che tutta sta gente compri delle macchine enormi? Secondo voi? Perché ti serve spazio, no? Lo dice benissimo Eddie Vedder in Society, che magari la sentiamo la prossima volta, no? Dice, perché quando non ci sei, più cose hai e più hai bisogno di spazio, più devi dimostrare che esisti, perché non ci credi tu in primis al fatto che esisti, e quindi hai bisogno di tante cose grandi, perché ecco, vedi quanto sono, quando dicevamo, no, sono questa macchina. Ecco, nel momento in cui hai una macchina enorme è che vuoi farci capire che sei grande tu, però hai bisogno della macchina, perché altrimenti non se ne accorgerebbe nessuno, il registro immaginare ci racconta. Quindi il problema della valorizzazione, della verticalizzazione valorizzante è questo, che noi quando c'è qualcosa che mettiamo in alto non lo stiamo facendo semplicemente per una distribuzione equanime nello spazio, ma perché mettendolo in alto lo stiamo valorizzando. Tutto ciò che è in cima è importante. Gli dèi abitano quasi tutti in cima, tranne uno, guarda un po' che siete, vedete, che è quello dei morti, che sta sotto, o Lucifero, che sta sotto anche lui in fondo. Come vedete, la dinamica è perfetta. Il male sotto, in mezzo alla terra, profondo, profondo, buio, nella notte, come vedremo. Il bene in alto, in cielo, nel cori, le nuvolette, gli arcobaleni e tutte queste cose qui. Quindi, come vedete, c'è una notevole assonanza anche in quello che facciamo normalmente. Un altro esempio finale, tanto per dirvi quanto questa cosa non sfugga. Avete presente la pubblicità del talco, del deodorante talco? In alto le mani? Ecco. Allora, come vedete, quello che l'ha pensata è furbo, perché effettivamente il gesto ti può far pensare che si tratti di uno che non ha paura di esporre le ascelle, però guarda caso nello stesso tempo è un gesto di trionfo. Quindi tu quando lo vedi ne resti ben impressionato, già, caspita, vedi? E quando vai a comprare ti ricordi quella sensazione piacevole e lo compri. Non per altro, perché c'era un gesto simbolico dietro. Perché quello è il gesto della gioia, del trionfo, della vittoria. Chi è che vince una coppa e la butta per terra? Nessuno. Tu fini la coppa e la tiri su, come a dire, chi è? Vaffanculo, non avete presente come funziona? Ecco, l'idea è quella. E non è casuale. Ha a che fare con questi ricordi primordiali dell'importanza dell'alto. Perché i primi che si sono alzati non è che penso improvvisamente stessero tutti le balassero il tip-tap. Ci avranno messo un certo lasso di tempo a rimanere in piedi, no? Che tra l'altro, non credo di avervelo detto questo, ma la posizione eretta nostra è una delle meno stabili del pianeta. Come dice un poeta, ogni volta che fai un passo metti in crisi l'equilibrio del mondo, perché nel momento in cui stacchi un piede non sei stabile. Non so se è chiaro. Cioè, ogni nostro camminare è una sequenza di crisi. Perché ad oggi noi siamo nel momento in cui instabili. No? Dobbiamo, e tanto è vero che quasi tutte le arti di combattimento orientale cosa dicono? Di cogliere il piede nel momento in cui sei sbilanciato, no? Perché è quello in cui puoi far male di più, sfruttando tutte le varie circostanze. Quindi noi siamo in qualche modo avventurosi di nostro, perché camminare è comunque mettersi in gioco. Anche qui, come vedete, le cose tornano. Quindi il passo è una messa in crisi di un equilibrio che passa per una fase nella quale non è detto, tant'è che poi prendi estorte, inciampi, ti fai male, suppongo se sarete informati, no? Ecco, non è casuale, è rischioso ancora oggi, dopo 20.000 anni, 30.000 anni, 200.000 anni che stiamo in piedi, noi ancora abbiamo delle difficoltà nel restarci, nel gestire lo stare in piedi stesso, nel muoverci, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che quando poi ci riesci, cribbio, finalmente, posso essere entusiasta. Allora, la seconda delle strutture, invece, ha a che fare con, diciamo, l'opposto di questa, ed è il gesto, il riflesso dell'inghiottire. L'inghiottire che per molti versi ha una sua carica mistico-simbolica enorme, perché di nuovo notizie relative a quello che fate normalmente, inghiottire è uno dei pochissimi casi nei quali tu permetti al mondo di entrarti dentro. Può sembrare strano detto così, ma se ci pensate un attimo, noi siamo tendenzialmente chiusi al mondo tranne che per alcune questioni. Una è la respirazione, due il nutrimento, tre il sesso, in linea di massima. Poi alcune varianti non lo prevedono, però diciamo.
C'è anche la pelle.
Sì, però quella non è controllabile. La pelle avviene, che tu lo voglia o meno, la pelle è in contatto con l'esterno, tu non lo sai in linea di massima, però questi sono gesti che tu decidi di fare, in qualche modo prevedono una tua... Scusami?
Respirare no.
Come no?
Automaticamente.
Sì, ho capito, ma ne sei consapevole, voglio dire, non sei consapevole dello scambio attraverso le membrane, a meno che tu non abbia un superpotere, per carità, però in linea di massima diciamo che gli scambi a livello di membrane cellulari non li senti, il respiro lo senti perché se non c'è, quelle cose lì antipatiche, esatto. Quindi respirare, nutrirsi o fare sesso sono i tre momenti nei quali noi siamo richiamati al fatto che non siamo esseri indipendenti. No, vi ricordate, ve ne ho parlato, credo, qualche tempo fa. Nella nostra autodefinizione moderna noi ci riteniamo autonomi, liberi, privi di qualunque tipo di limitazione, ma di fatto di limitazione ne abbiamo a iosa, perché se non respiriamo duriamo, non so, un minuto, se voglio essere, come dire, tenendomi sulla media. Se non mangiamo o non beviamo duriamo un tubo di niente, se mangiamo, beviamo, respiriamo cose avariate, peggio che andare di notte, quindi tutta questa indipendenza dal contesto è un po' difficile da, come dire, dimostrare, ecco. Ma gli antichi, che erano molto più sensibili a queste cose di noi, si rendevano conto invece dell'importanza cruciale di questi gesti e li capivano molto meglio di noi anche, se ci pensate, perché per esempio mangiare... come forse vi ho detto, ma non lo so, lo ripeto nel caso, mangiare è uno dei gesti simbolici più importanti di tutte le culture umane. Se ci pensate e guardate, le grandi religioni hanno tutte un momento di valorizzazione o comunque celebrazione del pasto. Noi in chiesa, ogni giorno, ogni volta che ci si va, non abbiate idea che io vada spesso in chiesa perché no, però insomma diciamo che da un punto di vista simbolico mi sembra molto rilevante come discorso. La carne e il sangue di Cristo non è soltanto un pasto, ma è un pasto cannibalesco. Teniamolo presente questo, perché poi, ripeto, le parole uno le dice, però pensiamo anche a quello che significano. L'atto di fede sta a dire che tu lì non stai consumando carne, pane e vino, come diceva Schiller, no, scusate, Hölderlin, in una bellissima ode, ma stai mangiando Dio. Proprio, direttamente, carne e sangue, perché le hai elevate e in quel momento sono diventate altro da ciò che tu vedi. Quindi, insomma, c'è una serie di cosette abbastanza rilevanti. Ma questa enorme potenzialità simbolica e di conferimento di senso noi la sperimentiamo quotidianamente, di nuovo, qui come non serve il genio della lampada, non serve lo specialista, ma tu quando vuoi frequentare di più qualcuno, che fai? O porti a cena, lo inviti a pranzo, lo inviti a bere qualcosa, ma comunque, guarda caso, c'è in gioco un qualcosa che mangiate insieme. Perché? Perché al di là della rappresentazione del menga che fa la nostra cultura del cibo come carburante, perché siccome noi abbiamo un'immaginazione macchinica, tendiamo a presentare il cibo come carburante, ma l'obiezione normale a questa questione che faccio sempre è: ma a te risulta che quando metti la benzina nella macchina, quella poi diventi carrozzeria, gomme, accessori, fregi, eccetera? No, la bruci, fine. Invece tu mangi e diventi quello che mangi. Non è solo un problema di energia, è un problema di ricostituzione dell'insieme di quei 90 miliardi di esseri viventi che casualmente sono te. Quindi il momento in cui tu mangi con qualcuno, di fatto cosa accade? Che siete fatti in parte della stessa cosa. Non so se la cosa è chiara. Quindi quando tu mangi con quel qualcuno hai un legame che è il più essenziale possibile, perché la vostra carne è fatta della stessa materia. Tant'è che a Roma si dice: ma che, ma mai mangiato pasta e fagioli insieme io e te? Come vedete, il sapere storico resta, no? E tu dici: vabbè, ma a me non mi piace pasta e fagioli. Ma non è quello il punto. Il punto è che se tu mangi con qualcuno, tant'è che tutti i riti tradizionali, tutte le regole dell'ospitalità dicono che una volta che hai condiviso il pasto sotto il tetto, l'altro è intoccabile. No? Tutti gli antichi rituali, tutte le antiche consuetudini, gli incontri con l'altro, nel momento in cui hai mangiato con l'altro, quello non è più altro. Non può essere altro, perché siete fatti della stessa materia. E quindi, come vedete, in questo c'è anche cosa? Un momento di meraviglia alchemica, perché tu mangi fagioli, carne, banane, quello che ti pare, e diventano te. Quindi l'atto dell'inghiottire e del digerire è un atto che confonde, è l'esatto opposto della distinzione. Tant'è che le nonne probabilmente vi dicevano: mangia tesoro, che tanto nello stomaco è buio. Non so se l'avete mai sentita questa. Che vuol dire? Vuol dire che non è un problema di ordine o di quello che ci metti, perché nello stomaco tutto si mescola, tutto scompare e tutto ricompare in altra forma. Quindi dallo stomaco nascono le tue cellule, il tuo flusso sanguigno, la tua energia, tutto quello che era l'hamburger che hai mangiato, mezzo cucumero, le patatine fritte di McDonald's, più o meno è irrilevante, ma più o meno. Perché guardate un po' i casi della vita, la logica per la quale il cibo è carburante e basta, è perfettamente funzionale, è un cibo di scarsa qualità, tanto tu puoi bruciare qualunque cosa. Ma se quello che mangi diventa te, e magari ci stai un attimo più attento a non mangiare il cibo spazzatura, a chiederti dov'è che hanno coltivato certe cose, la carne che stai mangiando come è stata allevata. Queste questioni non sono più banali o comunque quelle che vengono buttate lì nel dibattito normale, perché hanno veramente a che fare con te. Perché quello che stai mangiando diventa te. Se non capisci questo, tutta la retorica e comunque la mistica del New Age, il mio corpo è un tempio, tutte queste cose, sembrano delle cazzate, ma non lo sono affatto. Perché è vero che la tua qualità come essere umano è anche legata a quello che mangi. Non so se sta cosa è più chiara. Ok, quindi il mandar giù cose è un gesto che ha una serie di livelli di significanza simbolica enormi. Non a caso, ripeto, tutti i grandi sistemi simbolici ne fanno un uso costante, no? Pensate alla pipa dei Navajos che si passavano il Calumet della Pace, la Gorolla in Val d'Aosta, il Ramadan per gli islamici, eccetera. Tutto quanto ciò che ruota attorno al divino, al trascendente, ha a che fare, o comunque al qualitativo, ha a che fare col consumare qualcosa insieme. Okay? E questa cosa noi l'abbiamo portata a degli eccessi, no? Perché di fatto oggi voi uscite di notte e c'è soltanto posti dove si mangia e si beve. No? Quindi in qualche modo direi che è un po' un trionfo della questione. Forse un tantino esagerato, però vabbè, amen. Tra l'altro questo spiega anche, e andiamo poi avanti, il grande successo degli chef, dei programmi di cucina, delle attività di cucina, eccetera, eccetera. Perché? Perché in quest'ottica cucinare è effettivamente alchemico. Già il cucinare è un cambiare le cose. modificarne la qualità, modificarne la struttura, confonderle con altre cose, miscelare dei sapori. Ed è soprattutto uno dei pochi gesti autonomi che ci è rimasto. Non è casuale che sia così attraente, perché tu, no, non sei capace a fare un cazzo, però puoi farti un uovo sodo. E te lo fai tu quel uovo sodo, non devi andare a chiedere a nessuno, magari hai visto già lo zafferano, hai visto il povero Tonino Cannavacciuolo che per l'uovo sodo magari non lo scomoderesti neanche, però comunque hai imparato e quindi sei in grado di scaldarti una cosa, farti un sugo, soffriggere una cipolla, tutte cose apparentemente banali, ma ripeto, come abbiamo detto con Maffesoli, apparentemente, perché quelle sono le cose che fanno la nostra giornata sempre. Non so se è chiara sta cosa. Noi ci strutturiamo con quei gesti, non col gesto una tantum dell'eroe. Noi ci strutturiamo con la cucina tutti i giorni, con la pulizia tutti i giorni, con le abluzioni tutti i giorni, con gli incontri, le parole, i sorrisi, le liti, piccole, grandi. Quello è ciò che ci fa. Non tutti i grandi avvenimenti che capitano una volta e sono finiti lì. Capite? Quindi il nostro cucinare quotidiano, il nostro essere in grado di capire la qualità di un melone, il nostro essere in grado di tagliare il pane, cose banali, non sono banali perché sono cose che fai, che sai fare, di nuovo, no? Quello. Cantati, scriviti la tua canzone, è anche questo un modo per farlo. Non devi necessariamente suonare, ma devi essere in grado di sapere che i polli non crescono sugli alberi, come diceva quella famosa battuta più o meno americana, no? Mamma, sai che qui i polli vanno in giro crudi, perché il bambino non aveva mai visto assolutamente niente, si trova davanti una gallina viva e l'unica cosa che gli viene in mente è: oh, guarda, questa è cruda, perché io sono abituato a vederla cotta, chiaramente. Ecco, e quello è un po' un sintomo della difficoltà di rapporto col mondo, del fatto che le cose vengono talmente ridotte, ribattute, che tu a un certo punto sei convinto che può darsi che il pollo cresca così com'è su un albero. O arrivi in qualche modo direttamente sulla tua tavola senza che qualcuno l'abbia massacrato prima, ovviamente. Quindi, come vedete, allora, mentre prima la stazione eretta ci portava alle strutture schizomorfe, l'atto dell'inghiottire, che poi si complica, si sdoppia, si diluisce in altri atti simili che sono quelli del rimpicciolire, ridurre, inglobare, eccetera, 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 è un atto che crea le strutture mistiche, ovvero sia le strutture della confusione, quelle dove ti smarrisci, tant'è che la mistica è smarrirsi in Dio, non è casuale, c'è niente di casuale in Dio da questo punto di vista. Quindi, stazione eretta, divisione, inghiottimento e in qualche modo chiusura su se stessi, confusione. In qualche modo sembrerebbe che stessimo dalle parti di un opt-out, o l'uno o l'altro. Invece sono le terze strutture, che sono le strutture sintetiche e che hanno a che fare, come dicevamo prima, col ritmo. Perché la saggezza, in qualche modo, cosa ti dice? Che se sono importanti sia il giorno che la notte, tu devi fare in modo che abbiano un ritmo che consente loro di esistere e coesistere costantemente. È abbastanza semplice per certi versi. Quindi le strutture sintetiche sono quelle che si incaricano di trovare il ritmo attraverso il quale le strutture schizomorfe e le strutture mistiche si alternano e riescono così a convivere. E noi siamo ritmo, oltre ad essere ambiente, come abbiamo detto più volte, ma noi siamo ritmo. Noi siamo il battito cardiaco, siamo la respirazione, siamo i ritmi circadiani, siamo la musica che ascoltiamo. Siamo il sesso che facciamo ed è tutto ritmo. Non c'è un momento della nostra vita in cui non siamo ritmo. Tant'è che un altro libro molto bello in Maffesoli si chiama Il ritmo della vita, mo che mi viene in mente con l'occasione. E quindi il ritmo è ciò che gestisce in qualche modo l'equilibrio. In qualche modo, se pensiamo al Tao, come abbiamo detto più volte, il bianco sono le strutture schizomorfe, il nero sono le strutture mistiche e il movimento del tutto è il ritmo, le strutture sintetiche. Quindi, come vedete, il Tao funziona molto bene anche da questo punto di vista. Tant'è che probabilmente il duale ha un suo, come dire, una sua importanza particolare nel modo in cui pensiamo il mondo. Probabilmente andrebbe riconcettualizzato. In certe lingue esiste, per esempio, l'arabo contempla il duale. è un modo verbale addirittura. Quindi ci sarebbe da rifletterci, ma queste sono cose per altri contesti. Ok, quindi il ritmo, come dicevamo, e poi non solo noi, ma viviamo nel ritmo perché siamo quelli del costante alternarsi del giorno e della notte, delle settimane, dei mesi, degli anni, le stagioni, le feste. Voglio dire, noi abbiamo costruito il ritmo ovunque, in qualche modo, no? E il ritmo è anche, in effetti, una delle strategie che possono essere invocate per la seconda parte della questione. Allora, fin qui ci siamo? Quindi tre tipi di strutture che costellano, che permettono di separare e raggruppare, uso il termine costellazioni non a caso, e anch'io nel libro, come avete visto, uso le costellazioni non a caso, per come dire, significare un misto tra disposizione naturale e attribuzione di senso. Le costellazioni sono degli insiemi di stelle che hanno una loro riconoscibilità, alle quali noi assegniamo poi ulteriori significati, no? Quindi c'è un gesto di convivenza all'interno della costellazione che è migliore di quello del concetto, dal mio punto di vista, ecco perché lo utilizzo spesso. Allora, questi simboli però sono, come abbiamo detto, terribilmente vivi, terribilmente fertili, terribilmente indisciplinati, mettiamolo così. Quindi anche così noi continuiamo ad avere un problema, nel senso che, vi faccio un esempio banale, uno dei simboli cruciali delle strutture mistiche è la caverna. La caverna, per chi non lo sapesse, ha delle enormi affinità col cuore di Cristo, tant'è che se pregate, che fate voi? Giungete le mani. Nel momento in cui giungete le mani, lo spazio nelle mani giunte è una caverna. A livello di liturgia non mi sto inventando niente, è una questione, la religione è terribilmente sapiente nell'utilizzo dei termini, quindi ci sarebbe da parlare di questo fino a proprio un paio d'anni e non basterebbero, ma ad ogni modo, quindi la caverna rientra nelle strutture mistiche, nella confusione. Quindi che cosa mi aspetto io? Che la caverna sia un riparo, un rifugio. Se io per esempio ragiono in questi termini, se io ragiono nei termini della valorizzazione della caverna, dovrei essere, come dire, contrario all'altro posto, all'altro modo di ragionare, che invece è quello del giorno, della luce, dell'aria, no? Una caverna. Ecco, allora, però, il momento in cui io dico caverna, non sto specificando quale caverna è una caverna che mi ripara o è una caverna che mi imprigiona, tipo, guarda caso, quella di Platone, che essendo il primo di tutta la faccenda delle strutture schizomorfe, con la caverna non aveva un buon rapporto, ovviamente, no? Ecco, allora, ci serve qualcos'altro, perché sì, è un simbolo notturno, ma io non so, lo può usare anche uno che è un simbolo mistico, ma lo può usare anche qualcun altro, perché io devo capire qual è l'accezione, qual è la logica dietro l'utilizzo della caverna. E allora a queste tre strutture dirò incrocia due regimi, che sono, in modo estremamente, diciamo, chiaro, lineare, il regime diurno e il regime notturno. E questi due regimi si fondano su, e qui troviamo di nuovo Moran, se ci fate caso, si fondano su atteggiamenti, modalità di rapporto col mondo, figure retoriche anche. Il regime diurno è il regime dell'antitesi, ovvero sia dell'opposizione drastica, il regime dell'out-out. No. Perché? Perché appunto la luce è la fonte delle distinzioni. Diceva Hegel, di notte tutti i gatti sono grigi, e quando c'è la luce io riesco a distinguere il gatto bianco, il nero, quello colorato, quell'altro, eccetera, eccetera. Quindi la luce è il principio della distinzione. Il regime diurno è quello che utilizza quasi esclusivamente le strutture schizomorfe e caratterizza totalmente la nostra cultura, tanto per chiudere direttamente tutto il cerchio, direttamente, che quindi si costituisce sull'antitesi, sull'opposizione, sulla dicotomia. Non è strano, come dicevamo. Il regime notturno, viceversa, è il regime del compromesso, della cessione di specificità, della confusione per certi versi, no? È il regime per il quale in qualche modo si convive, si può stare insieme anche tra diversi. È un regime fondato, appunto, dicevamo, sull'antifrasi e non sull'antitesi. Ed è costituito dalle strutture mistiche e sintetiche. Ma su cosa si fonda la divisione fra questi regimi? Perché io posso dire che c'è un regime diurno e un regime notturno. E qui Dirò mette sul tavolo una serie di ragionamenti molto impegnativi e importanti, dove dice praticamente che di fatto le culture umane sono dei modi di gestire la consapevolezza della mortalità. Credo di avervelo già detto, ma a sto giro ve lo dico a pieno titolo. Quindi, di fatto, ciò che distingue il regime diurno e il regime notturno è l'atteggiamento che tu hai verso la morte. Se tu rifiuti la morte, se tu ti opponi ad essa, se tu tenti in ogni modo di dimenticarla, di seppellirla, di rimuoverla, cioè se fai come noi, sei diurno. Se tenti un approccio diverso alla morte, che è quello che poi Maffesoli chiamerà quello di omeopatizzazione del male, ovvero sia di un avvicinamento, per quanto ovviamente impensabile, alla morte, no? Qualcosa che ti consenta di addomesticarla un pochino, di renderla meno spaventosa, di renderla meno assurda, allora il tuo regime è notturno. Quindi per te la spada sarà un oggetto riprovevole se non utilizzato in certi modi, per te gli elementi più importanti saranno probabilmente l'acqua e la terra, per te probabilmente la grotta sarà un luogo dove andarsi a nascondere, quindi una di quelle belle grotte col fuoco al centro, quelle dove vivevano i nostri antenati e via discorrendo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi attraverso l'insieme di queste tre strutture con i due regimi, Dürer riesce a dar conto più o meno della totalità dei simboli umani, e sono tanti, ragazzi. Se volete andarvi a leggere il libro, è di una bellezza rara. Ci sono tutta una serie di ulteriori approfondimenti, chiaramente, perché questo poi porta con sé appunto la capacità di analisi testuali, tutta una serie di altre cose. Però c'è una rassegna delle possibilità simboliche che è veramente impressionante. Quindi la morte, l'atteggiamento verso la morte, come abbiamo detto, è fondamentale. Ve l'avevo fatto sentire il ballo in fa diesis minore? Ecco, quindi vi ricorderete, no, che guarda caso descrive perfettamente l'un regime e l'altro. Quello della danza, quello del giro, quello del cerchio, quello del ritmo è il metodo classico. Il nostro è quello del far finta che tanto non è vero, del comprarci un contratto per essere crio mantenuti per 100 anni e tutte queste cose qui, che informano radicalmente la nostra cultura, ragazzi. Vi ho detto che ad oggi abbiamo centinaia di milioni di investimenti in start-up alla Silicon Valley per gente che studia dei modi per diventare immortali. E la richiesta di immortalità è il culmine, ovviamente, del regime diurno, no? Fare a meno della morte, rimuovere radicalmente tutto ciò che non è bianco. Avere un mondo tutto bianco, che è un po' un incubo per certi versi, no? Tant'è che, come dice il Tao, non c'è il bianco senza il nero, quindi questo è un po' il problema che ci troviamo a gestire noi, che pretendiamo di rimuovere cose che non sono rimovibili, è come se mi strappassi l'ombra da sotto i piedi. C'è un bellissimo racconto del romanticismo tedesco di von Chamisso, che si chiama La storia dell'uomo che perse la sua ombra, che è abbastanza interessante da vedere in quest'ottica, giusto appunto, perché la tua ombra è Hyde. E noi vorremmo essere entrambi, come dice giustamente il nostro amico schizofrenico, che ha capito un sacco di cose, probabilmente, per la questione, no? Quindi noi vorremmo essere sia l'uno che l'altro, il che spiega in larga misura, e questo si arriverà quando farete le tesi, eccetera, eccetera, il fascino del male, il fascino dei serial killer, no? Tutte queste dinamiche sono dinamiche che hanno una radice immaginale molto forte, una radice anche, come dire, esistenziale molto forte, no? Perché il vedere i film di paura, il vedere i medical drama, il vedere i thriller, il vedere tutte queste cose, è una strategia di omeopatizzazione del male. È un modo per entrare in contatto quotidianamente con una figura della morte, con qualcosa che, bene o male, solletica anche le tue parti buie, no? Quelle per le quali è meglio che è morto lui che non io. Perché come lì, cioè, quella è lì, no, chiaramente. E poi c'è il fascino di quello che appunto salta l'ostacolo, decide che sì, il nero è importante quanto il bianco, se non di più, e di conseguenza fa il nero, coerentemente. Il grande problema qual è? Che mentre noi abbiamo purtroppo solamente alcune modalità di relazione col male, noi avremmo bisogno di altri modi di comprendere il male, ma il problema è che noi ci consideriamo buoni, nei buoni e cattivi, noi siamo nei buoni e poi ci sono i cattivi, laddove noi siamo anche cattivi. E questo le culture tradizionali avevano capito tutte benissimo, tant'è che c'erano dei momenti dell'anno in cui tutto il sistema di regole per le quali si capiva bene chi era buono e chi cattivo saltava. Il nostro, i Saturnali, le feste di Natale, le nostre natalizie, erano feste dove l'ordine sociale era completamente invertito, dove lo schiavo diventava il padrone, dove si potevano fare cose che altrimenti non sarebbero state permesse, dove molte nefandezze non venivano punite e via discorrendo. Il carnevale era esattamente lo stesso. Perché andavi in giro in maschera a carnevale? Perché non ti si riconoscesse. Era l'unico momento nel quale potevi andare via e fare ciò che pensavi, quello che ti piaceva. E perché questo è importante, e questo è uno degli utilizzi che Maffesoli fa di Durkheim più interessanti, perché dice Durkheim c'è bisogno di effervescenza anche nella società, c'è bisogno di momenti nei quali le cose siano lasciate libere di andare per il loro corso, anche se può portare danni, anche se può far male a qualcuno, però c'è bisogno che il corpo sociale si rigeneri. Allora che succede? Che quando tu sai che avrai 2 o 3 giorni nei quali tutta questa massa di imposizioni, convenzioni, norme, richieste, eccetera, salterà, tu il resto del tempo lo affronti molto meglio, perché sai che è un po', ma poi a un certo punto arriva il momento in cui respiri, noi non ce l'abbiamo più. Il carnevale è diventato qualcosa che, come dire, è rimasto in termini consumistici, ma non ce fa più caso nessuno. L'idea dell'orgiasmo carnevalesco, della liberazione, del sfrenamento del desiderio, del sesso, della violenza, tutte queste cose le abbiamo perdute. E si vede, perché vuol dire che non abbiamo più strumenti per farci i conti. No? Quindi noi abbiamo un livello di violenza diffuso che è costantemente crescente ed esplode ad ogni piaso spinto. Esplode quando qualcuno ti dice qualcosa in macchina, esplode quando il vicino fa troppo rumore, esplode quando a un certo punto ti licenziano o ti bocciano a scuola. Allora che fai? Vai a casa, prendi l'arsenale che ti sei comprato nel frattempo e fai una strage. È abbastanza comprensibile in quest'ottica. No? Dal giorno di ordinaria follia in poi, noi siamo una società che sta rifiutando l'idea che ci sia anche il male, ma il male c'è e da qualche parte salta fuori, non c'è niente da fare. No, è quello un po' quella figura che Freud chiamava il ritorno del rimorso. Tu puoi pure dire che siamo tutti buoni, ma non è vero. Quindi da qualche parte qualcuno deve a un certo punto essere cattivo. No, ci sono i serial killer che in qualche modo emblematizzano la questione, ma c'è anche tutta la ferocia, la cattiveria, la piccineria, tutto ciò che quotidianamente noi testimoniamo. Quindi il nostro modo di trattare il male non deve e non può essere un gesto di semplice condanna, perché che condanni? E qui ricitiamo il povero Cristo: chi è senza peccato scagli la prima pietra. Ma chi è questo che è senza peccato? Chi è che, tranne il nostro amico che è puro, ma tutti gli altri, chi è questo che si sente in grado di giudicare gli altri dalla sua addirittura morale? Siamo tutti, no? Tutti così. Quindi la questione, e questa è una questione anche interessante perché per certi versi rinvia a una delle dimensioni problematiche della nostra esistenza, ovvero sia quella del peccato. Noi nasciamo peccatori, no? Peccato originale, quindi c'è verso qualunque cosa tu faccia, comunque sei un peccatore, il che è un buon modo per dirlo, no? Che è un po' quello di Beckett che vi avevo detto, questo del if you fail at least you tried, no? Dice Beckett: io posso solo sbagliare, però posso sbagliare meglio. Ma che vuol dire questo? Vuol dire che io sono peccatore, sono imperfetto, e quello è il problema. Cioè io sono imperfetto, allora posso continuare a giudicarmi da un punto di vista che mi pretende perfetto? Che senso ha? Sarò comunque, non sarò mai all'altezza, no? Come dice il Otello, no? Sei stato giudicato e sei stato trovato manchevole. Ed è quello che ci capita sempre, perché non può essere diversamente se il criterio di giudizio è quello della purezza. Ma chi è puro? Dove? Quando mai? Allora, nel momento in cui non sei più puro, devi cominciare a fare i conti con altri modi di trattare le questioni, che non semplicemente il chiudere in carcere e dimenticarti, uccidere, sopprimere, eccetera. Perché quelle non sono strategie paganti. Non è così che ripristini un clima di sanità mentale, potrei dire in modo un po' lovecraftiano, o comunque riesce a rimuovere quelle che sono le radici dell'incertezza e della paura. Le radici dell'incertezza e della paura hanno a che fare, come abbiamo visto durante le nostre lezioni, sia col collasso del paradigma e quindi con l'incertezza di senso, non sai più descrivere la realtà, ma hanno anche molto a che fare con questa violenza che è lì e che non si sa come affrontare. Voglio dire, se la cultura, come dice Duron, è un modo per convivere con la morte, noi siamo dei falliti, perché noi non abbiamo idea di come convivere con la morte, ragazzi. Questo è il problema. Non abbiamo rituali, non abbiamo frasi, non abbiamo schemi, non abbiamo niente. Ti muore qualcuno e rimani così e dici, ma siamo la sola cultura che è riuscita a dire che la morte è assurda. E una cosa che è l'unica cosa sulla quale sei certo, che è l'unica, perché no, come diceva giustamente Totò, la livella, quella lo sappiamo, quella arriva, non ci sono dubbi, né madonne, quella c'è, allora quella lì, che è l'unica che dovremmo in qualche modo inserire in una lettura sensata del mondo, per noi è assurda. Se non è un disastro culturale questo, io non so cosa lo è. So se è chiara questa cosa. Tutte le altre culture si sono peritate, ma la stessa nostra cultura fino all'altro ieri. Voi prendete un museo risorgimentale qualunque, andate a vedere qualche quadro e trovate la storia di XY che stava morendo e c'è lui che sta a letto che muore, con i bambini che giocano sul letto, i cani intorno, la famiglia che chiacchiera, qualcuno che beve una cosa, due che fumano, ed è normale. E non può che essere normale, perché, ripeto, no? Death and taxes, se ci vogliamo mettere pure quelle, vi presento Joe Black, l'aveva detto chiaramente. La morte è l'unica cosa, se vogliamo cercare una certezza, è quella. Su quella non abbiamo nessun tipo di dubbio, non c'è da girarci intorno in nessun modo. Ma noi a livello culturale non sappiamo più cosa fare nel momento in cui qualcuno muore. Non hai le formule, non hai i riti, non hai un consenso generalizzato per il quale un certo tipo... Perché parlare, signori, insomma, io spero che a voi non sia capitato, ma non c'è niente da dire quando qualcuno muore, le parole proprio non servono. I gesti, abbracci qualcuno, forse, ma sarebbe opportuno che questo abbraccio avesse una sua significatività condivisa e diversa che non il semplice rapporto improvvisato del momento. Perché tu dovresti poter sapere che, per quanto sia una situazione dura, terribile, che non vorresti mai vivere e la stai vivendo, e c'è un supporto nel famoso ruolo di cui parlavamo qualche lezione fa. Allora, quando tu vai a trovare uno che ha avuto una perdita, fai questo, questo e quello. Oggi non c'è più. Oggi facciamo finta che non si muoia più. Quelli che muoiono vengono chiusi dietro le tende negli ospedali, vengono sottratti alla famiglia, vengono nascosti, vengono, come dire, trasformati in appendici di macchine. Sono tutte strategie simboliche queste, ragazzi. Non c'è niente di sensato in questa cosa. Non c'è niente di oggettivo, non c'è niente di degno per molti versi, no? Quindi è evidentemente, no, il tirar sui muri di cui parla la canzone di Branduardi. Ma tanto in quel regime vince la morte e gli hacker stanno a zero. Quindi siamo, da questo punto di vista, dei falliti, laddove, come diceva Weber, e credo che chiudiamo perché vediamo una lezione abbastanza impegnativa, la cultura dovrebbe essere in grado di darti una buona vita, che non è una bella vita, ma è una buona vita, ovvero sia una vita per la quale tu a un certo punto possa dire: ho vissuto abbastanza, posso anche morire. Se qualcuno di voi ha letto il suo Tolkien, come ho detto più volte, saprà che prima del Signore degli Anelli ci sono una serie di epoche, no? le famose ere, prima era, seconda era. Con la fine della seconda era, una particolare popolazione di esseri umani viene eletta, per certi versi, e sono i famosi Numenoreani, che sono quelli da cui poi arriveranno i Raminghi, Aragorn e tutta la fama. E il dono che viene fatto a questi Numenoreani è quello di poter decidere quando morire. Ovvero sia, gli alti Numenoreani vivevano molto più a lungo degli esseri umani normali, tipo 5, 6, 700 anni. Poi a un certo punto, quando ritenevano che la loro vita fosse stata ben spesa, si andavano a sdraiare nella loro tomba e morivano. Cosa sulla quale mettere le firme proprio, sapete quante, no? Subito. Ecco. Però, ovviamente, perché c'è la caduta di Numenor? Perché non si accontentano, perché l'uomo vuole essere immortale. E allora, perché io, che sono così potente, ho creato questa cultura enorme, meravigliosa, eccetera, eccetera, devo morire quando quelli che stanno appena un mare più in là, che sono gli elfi a Valinor, nelle Terre Beate, sono immortali e potremmo essere tutti come loro. Senza capire, come avevo detto già un'altra volta, che il dono degli uomini è essere mortali, non è una condanna. Ecco, queste sono le letture che ti permettono di vivere meglio. Non so se mi spiego. Cioè, un discorso di questo genere in qualche misura ti spinge a ripensare la morte in un'altra ottica, ma dovrebbe essere un impegno della cultura questo. Non dirti, oh, è assurdo che muori. Come sopravviviamo noi a un tipo di messaggio di questo genere? Non c'è niente di assurdo, è normale che tu muoia. Quando muori è importante per certi versi, perché è chiaro che noi domani purtroppo dovremo dedicare il convegno, noi domani facciamo. Non so se ve l'ho detto, se qualcuno si trova a Roma magari è interessato. Noi domani abbiamo il convegno di metà mandato della sezione immaginario dell'AIS. Domani sarà a Palazzo Baleani e dopodomani al Macro, al Museo d'Arte Contemporanea. Quindi se per caso vi trovaste a capitare, potrebbe essere anche un buon momento per fare una visita al museo, eccetera. E purtroppo dovremo dedicare i lavori di questo convegno a una nostra collega che aveva la nostra età, 30 anni, che è morta di leucemia la settimana scorsa. Ed è stato un trauma per tutti. Perché ci siamo dovuti inventare una procedura, un modo, cioè chi dice che tutti eravamo d'accordo, ma come lo facciamo? Chi parla? Chi è che va lì e dice eccetera eccetera? Non è ovvio, non c'è niente di ovvio, quindi te lo devi inventare, quindi una settimana che faccio così, perché come possiamo fare? Alla fine abbiamo trovato una probabile coreografia che sia degna della cosa, ma non è una cosa che dovremmo fare noi, non so se è chiara sta cosa. Una cultura non dovrebbe lasciarmi da solo davanti alla morte di una trentenne a chiedermi come faccio in qualche modo a celebrarla, perché non è così che funziona. Non so se questa cosa è chiara. Ed è un problema che è lì, ragazzi, non è che scappa, sta là, è un problema che ci vede costantemente impegnati tutti, che piaccia o meno. Quindi, ripeto, siccome è una delle certezze, far finta che non ci sia è uno degli atteggiamenti più infantili che ti possa venire in mente. Non è che se te giri dall'altra parte le cose cambiano, però noi siamo convinti di sì. Questo, ci abbiamo costruito una cultura che pretende di essere la miglior cultura del pianeta, perciò se mi scusate non aggiungerò altro perché mi sembra che la cosa si commenti da sé. Ci vediamo martedì prossimo. E se